andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti al programma di Anna Rita Caroli, che si avvale oggi della responsabilità tecnica di Cristina Santi, e buongiorno da Sandro Cappelletto. Per un direttore d'orchestra, voltare le pagine della musica è un po' come voltare quelle della vita. È come superare i problemi di ogni giorno, del vivere quotidiano, e riscoprire ogni volta quanto la vita può essere meravigliosa, quanto può essere bello viverla, anche se bisogna battere le campane continuamente, incessantemente, per affermare la propria libertà, le proprie idee, il proprio pensiero. Così scrive Vladimir Delman, il direttore russo che tanto ha vissuto, lavorato, diretto nel nostro paese, al quale è dedicato Vladimir Delman con il cuore in gola, un libro di Nicola Pirrone, edito da Pendragon e pubblicato grazie al sostegno della Fondazione Toscanini di Parma e dell'Orchestra La Verdi di Milano, due realtà per le quali il maestro Delman molto si è speso, ricordando anche la sua attività con l'Orchestra Rai di Milano. Ora non c'è più, ma c'era, era un'orchestra importante ed Delman è stato il direttore. È un libro dedicato a un maestro che non c'è più, naturalmente si parla di musica molto, si parla anche di musica e libertà, Delman russo durante la Russia sovietica, i suoi rapporti con il potere, e si parla naturalmente degli autori più amati, tra i quali il suo magnifico Tchaikovsky. Vladimir Delman con il cuore in gola, un libro di Nicola Pirrone, edito da Pendragon, che oggi suggeriamo ai nostri ascoltatori. Ma veniamo al cuore di Momus di oggi.
Thank you.
E questa che abbiamo ascoltato, la Ciarda di Monti, nella versione per fisarmonica eseguita da Volmer Beltrami. Perché? Allora erano rare le famiglie che possedevano un pianoforte. A quest'ultimo mi accostai qualche anno più tardi, dopo essermi esibito con la fisarmonica nella Ciarda di Monti, davanti alla commissione presieduta dal maestro Pippo Barzizza, nel corso della selezione dei partecipanti alla trasmissione radiofonica Il microfono è vostro. Dunque c'è anche la radio di un tempo, il maestro Pippo Barzizza, la fisarmonica, nelle confessioni di Azio Corghi, ma nemmeno adolescente, ragazzino, bambino quasi di 10 anni, scritte recentemente in un saggio per la rivista Studi Verdiani. Il maestro Corghi è collegato con noi e l'occasione di questa conversazione è l'imminente compleanno del maestro, un compleanno importante. Azio Corghi è nato a Cirié, in provincia di Torino, il 9 marzo del 1937 e dunque compie i suoi 80 anni. Buongiorno maestro, grazie di essere con noi, e dunque c'è anche la radio nelle sue memorie.
Buongiorno, ecco, sì, anche la ricordo come la prima grande emozione, perché io conoscevo Barzizza come grande direttore dei gruppi orchestra commerciali che c'erano allora, no? Ma, e così sono andato a lì con mio papà che mi ha accompagnato in Vespa con la mia fisarmonica sulle spalle, e nota che con la fisarmonica suonavo la seconda rapsodia in Gres di Liszt. Pippo Barzizza gli ha detto a mio padre: gli faccia studiare il pianoforte, e alla sera io ero già da maestro, che diceva: da domani si comincia col pianoforte, tutto lì.
E meno male, ed è andata così. Dunque, in questa nostra conversazione, il motivo, ma possiamo dire il pretesto, perché avere Azio Corghi ospite della nostra trasmissione, diciamo, è una grande gioia. Il pretesto sono i suoi prossimi imminenti 80 anni. In questo lungo percorso con la musica, dentro la musica fatta, suonata, vissuta nelle proprie mani, nelle proprie emozioni, nel proprio cervello, c'è un rapporto intensissimo con la tradizione, lo dice il suo catalogo, il rapporto con Rossini, con Verdi, con Monteverdi, con Vivaldi, con Puccini. Quanto è forte ancora questo suo dialogo con la tradizione della nostra musica?
Io penso che per qualsiasi, non solo compositore, ma qualsiasi artista, c'è bisogno di avere un punto di riferimento nella tradizione, di una cultura di appartenenza. Per me all'inizio fu soltanto fare musica come il primo strumento che conobbi dopo guerra, la fisarmonica, ma poi divenne una necessità di capire le ragioni di un linguaggio, perché è un linguaggio diverso dall'altro. Chiedo subito agli allievi, quando vogliono studiare composizione, che cosa fai con uno strumento, cosa suoni, cosa canti, perché quello che conta è partecipare alla musica con il corpo, perché proprio nel momento in cui altri allievi arrivano e hanno già a disposizione uno strumentario elettronico, per cui ci possono far sentire i pezzi scritti immediatamente con i timbri degli strumenti. Però c'è una cosa diversa per fare musica attraverso un gesto. Un gesto è la stessa cosa della cultura di appartenenza.
Molto chiaro. Vastissimo catalogo operistico di Rossini, lei per la sua Isabella presentata al Rossini Opera Festival di Pesaro ha scelto l'italiano in Algeria.
Ho scelto l'italiano perché ho lavorato con Philip Gossett, chiarissimo amico alle spalle, per 15 anni almeno, perché ho fatto la revisione critica proprio all'inizio delle revisioni critiche curate da Philip Gossett e da Ricordi. In quella revisione critica io scoprivo tante cose, anche qualcosa che poteva essere, soprattutto la questione ritmica di Rossini, poteva essere tradotta in un gesto jazzistico, quello che poi, conoscendo Elio, perché anche lui aveva studiato conservatorio, chiese a lui, te faccio per il tuo gruppo, e così fu, di trovare sempre un rapporto anche con qualcuno che conosci, che può farlo e che ti aiuta. E quel discorso lì della collaborazione va di pari passi con la circostanza, quella che mi ha fatto poi incontrare invece i grandi musicisti in giro per il mondo, a cominciare da Luciano Berio.
Ma restiamo ancora un momento agli autori, ai principali autori della nostra tradizione melodrammatica, con Rossini, Verdi. Lei associa, diciamo, la scoperta della musica di Verdi alla scoperta della libertà. Era il 1945, l'aprile del 45, l'Italia si era liberata dal nazifascismo. Lei ascolta, sente questa notizia, va in piazza e la banda suona il Va pensiero, mentre lei si aspettava, bambino, che suonasse una delle canzoni della Resistenza, Fischia il vento, sì, ad esempio. Sì, invece cosa
avevo
successo?
Una maestra formidabile che ci faceva cantare subito dopo la liberazione le canzoni dei partigiani e Fischia il vento poi entra anche nell'altra composizione, perché c'è un vento che porta questo ricordo di un motivo che io avevo conosciuto più attraverso i dischi di cartone che avevamo in casa, perché gli strumenti durante la guerra io non li conoscevo. No, la fisarmonica è arrivata subito dopo, ma prima io conoscevo tanto un giradischi, e il giradischi per me era la musica. E quando, proprio in occasione della liberazione, la banda del paese, Cirie, suona il Va pensiero, accorgo che la gente poco per volta canta una banda, e c'è qualcosa che fa parte di una cultura che ti porta a collaborare, a stare con gli altri.
Patria risponde, non saranno le vie date, fra quell'ave, su quell'onde, nudo spirito volerò, bacerò le guance amate della cara genitrice, e di pianto l'infelice non veduto tergerò, e di pianto il pianto all'infelice tergerò, e di pianto il pianto all'infelice tergerò. Patria risponde, non saranno le vie date, fra quell'ave, su quell'onde, nudo spirito volerò, baciarò le guance amate della cara genitrice, e di pianto all'infelice non veduto tergerò, e il pianto all'infelice 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 tergerò.
Andiamo ancora per un momento agli anni della formazione, l'università, le lezioni a Torino di Massimo Mila. Che cosa ricorda dell'insegnamento di Mila? Quanto è stato importante nella sua formazione di musicista?
Quando poi ho potuto entrare in conservatorio, perché ho fatto l'esame del compimento inferiore, mi trovo davanti tre grandi insegnanti. Prima per il pianoforte Zanti, che era un grande allievo di Brugnoli, poi avevo Massimo Mila, e poi avevo Ruggero Maghini, quello che mi manderà a Milano a studiare con Bettinelli. Ma Massimo Mila in primo momento era diffidente nei miei confronti, perché pensava che fosse uno così, il compone, che studia, che vuole. Ma io studiavo anche per ripetere con le parole giuste quel libro che lui molto elegantemente aveva tenuto, il testo di Della Corte, ma per noi ragazzi era difficile da leggere, e che io sapevo così quasi a memoria, perché trovavo tante cose. Ovvio che Mila aggiungeva quello che era la sua visione anche politica delle cose, ma fu un grande, come si può dire, quando fece poi tanti anni dopo Gargantuate a Correggio, lui mi invitò a casa sua e voglio intervistarmi, e fece poi quel grande articolo in cui spiegò perché si comincia così, si comincia studiando, ma poi si arriva anche a realizzare qualcosa.
Massimo Mila, il Teatro Regio di Torino, e proprio in questi giorni al Teatro Regio di Torino, che sta dedicando un giusto omaggio alla ricorrenza dei suoi 80 anni, è in scena Sette Stella, uno spettacolo dedicato ai bambini, e questo è un aspetto del suo catalogo, della sua attività, che non conoscevo, maestro.
Avevo già iniziato, proprio grazie a Dario Moretti, questo pittore mantovano, perché io abito nell'Alto Mantovano, la capacità di Moretti di essere nello stesso tempo un grande pittore, ma un pittore che lavora anche lui dal vivo, così su un palcoscenico dipinge, suo figlio riprende queste immagini, le proietta, e lì si può raccontare una storia che ai bambini piace, quando viene espressa attraverso un gesto immediato. E allora cominciamo, diciamo, con le due regine, con la collaborazione di Sonia Bergamasco al teatro, che bellissimo, il Bibbiena di Mantova, a fare il primo incontro con i ragazzi. Adesso è saltata fuori un'altra storia, questa Sette Stella, una Sette Stella che è una stella che cade dal firmamento e sbatte sulla terra e perde le punte. Ed è la storia di solidarietà, perché per ricostruire le punte sono gli animali, tutto quello che incontra lì, che poco per volta ricostruiscono le punte di una stella e da quella stella torna a brillare. È sempre quel discorso che partiva da lontano, cioè il discorso della resistenza che io avevo già incontrato nei miei primi lavori e appunto 50 anni di distanza mi chiamarono a lavorare su quel va pensiero per le celebrazioni dei 50 anni della liberazione. È proprio questo fatto che la vita poi, adesso che ho 80 anni, è così breve, ma bisogna viverla intensamente e sapere poi che le distanze si colmano attraverso una passione, un movimento che ti hai dentro, una necessità di poter parlare con gli altri.
Cosa sia la luce?
Non te ne viene niente, ma mi avrai reso felice. Volta bella, volta bellissima.
Maestro, lei prima ha accennato a Luciano Berio. Qual è stato il suo rapporto con quella che un tempo si chiamava l'avanguardia musicale?
Il rapporto di tutti i giovani all'inizio, perché prima si fa musica anche per fare qualcosa di nuovo. Però poi mi sono accorto che cercare il nuovo per il nuovo bisogna anche vedere quali erano i compositori che nel contempo facevano queste esperienze. E io fui il primo, insegnando a Milano, con i miei allievi dal conservatorio andai a visitare l'IRCAM e fu lì che all'IRCAM
a Parigi
l'IRCAM di Parigi incontrai Luciano. Ci sono delle foto significative di quali allievi c'erano lì, che adesso non voglio per il timore dimenticarne qualcuno, ma erano allievi dei primi anni e lì incontrai Luciano prima illustrò tutte le cose che dovevamo conoscere, poi dopo mi scrisse una bellissima lettera. E poi di lì successe una cosa ancora più importante, che quando ascoltai Sinfonia con i Swingers Singers in diretta alla radio, io capii che quel compositore era quello che dovevo mirare di più, anche dal punto di vista proprio estetico. Era un compositore che non faceva divisioni fra generi, ma voleva fare musica per comunicare sempre lì il punto. Quello che interessa a un autore sia di musica sia letterario, che non a caso poi incontrai Saramago, è proprio arrivare a dire quello che pensi per così, come faccio con gli allievi, per scambiare proprio esperienze.
Per scambiare esperienze. Di nuovo ritorna questa parola e il suo desiderio, appunto, di, facendo il suo mestiere di compositore, di scrivere musica, di comunicare. Lei ha citato José Saramago, è stato un incontro profondo, intenso, lungo per tutti e due, raro nel panorama contemporaneo, un incontro così intenso tra un grande compositore quale lei e uno scrittore premio Nobel, uno scrittore così rilevante come José Saramago. Che cosa vi ha unito nei lavori che avete fatto insieme? Penso a Blimunda, penso a Divara, penso al Dissoluto Assolto.
Dunque, siamo uniti prima di tutto il fatto che sono stato io a cercarlo, ma sono stato a cercarlo perché poi, quando hai un grande successo come ebbi a Torino nell'84 con Gargantua, improvvisamente tutte le porte del teatro, della immediatamente a commissionarmi. Adesso facciamo un Pantagruel, adesso facciamo un Tartarin di Tarascon. Questi personaggi giganteschi entravano immediatamente. E io ero arrivato a Gargantuan non tanto per il gigante che avevo visto nei libri della Scala d'Oro quando ero bambino, ma ero arrivato a Gargantua per un altro motivo, per la lettura di Bakhtin.
Ed era un per la lettura di Bakhtin, sì.
La lettura che ne aveva fatto.
Il libro sulle favole, no?
La cultura popolare e il gigantismo, è quello che c'è nella cultura popolare attraverso quella che poi Rabelais proprio nel Gargantua, proprio in Rabelais diventa una cosa importantissima. Ma la cosa più importante per me era che mi mancava nel Gargantua il personaggio femminile, cioè quello che conoscevo, quello che amavo a quell'età lì, avevo 40 anni, che un personaggio femminile che ti mette in crisi sempre, quello che ti guarda dentro.
E meno male.
Quello che ti guarda dentro e poi ti accetta per quello che sei con tutti i difetti, ma quel personaggio femminile lì lo incontrai leggendo un libro. Era un articolo di Antonio Tabucchi sulla Repubblica che presentava questo memoriale del convento. Dentro il memoriale del convento c'era il personaggio di Zimunda. Allora, mi capita raramente di leggere un libro a una velocità pazzesca, ecco. E lì lessi questo libro, ma fra l'altro un libro di Saramago, la letteratura di Saramago, senza punti, senza virgole, e lo lessi d'un fiato e conobbi questa donna strega che ti legge dentro, ma non ti può leggere dentro più di tanto perché c'è il pericolo che tu muoia, infatti gli legge dentro. Però c'è un punto stupendo, che quando Baltasar, che è questo uomo a cui manca la mano sinistra, incontra Primunda, insieme c'è un gesuita che inventa questa passarola, questo pallone aerostatico, tutto vero, che poi loro immaginano di viverlo andando su in alto, ma non appena Primunda, Baltasar e padre Bartolomeo Lorenzo si alzano in alto, la prima necessità è tornare subito alla terra, a quella terra amata, quella terra che mi appartiene. Ecco perché Azzoporghi, dopo un po', scoprendo questi personaggi, comprendo le stregonerie, l'Inquisizione e tutto il resto, comincia a desiderare di incontrare Saramago.
Thank you. aufhob gen Himmel seine linke und seine rechte Hand, hörte ich schwören den Mann, der über den Wassern des Stromes stand.
Maestro Corghi, siamo in chiusura della nostra conversazione. Lei entra fra pochi giorni nella sua quarta giovinezza. Qual è il progetto, il progetto futuro che più le sta a cuore tra i tanti che so sono sul suo tavolo di lavoro?
Intanto una ripresa, per esempio, delle opere che ho fatto. Perché c'è un'opera, per esempio, che è di un'attualità sconvolgente, che è Divana, che è la... Si parla di guerra di religione, invece sono guerre di potere, come tra gli anabattisti e i cattolici nella Germania di Münster, e quella opera sembra che ci siano centauri, che venga ripreso anche quello. Ma sono contento, perché non avevo mai pensato che gli 80 anni ti aprissero anche tante porte di lavoro.
Grazie maestro, buona giornata e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Bene, siamo in conclusione del nostro programma che abbiamo interamente dedicato a questa conversazione con Azio Corghi, nel corso del quale abbiamo ascoltato Lucia Valentini Terrani come Isabella nell'Italiana in Algeri di Rossini, con la Staatskapelle di Dresda e la direzione d'orchestra di Gary Bertini. Poi, come omaggio a Verdi, abbiamo ascoltato Michele Pertusi nell'Esule con il Parma Opera Ensemble. L'Esule è una delle romanze giovanili di Verdi, in cui il tema della libertà e della mancanza di libertà e dunque dell'esilio si afferma così esplicitamente. Poi abbiamo ascoltato un brano da Sette Stella, l'opera per bambini, questa bellissima favola della stella che cade e si rompe, la solidarietà riesce a ricomporre e a guarire le sue punte spezzate, opera che in questi giorni viene ripresentata al Teatro Regio di Torino nelle iniziative appunto per gli 80 anni del maestro Corghi. Un ascolto da Divara, Wasser und Blut, acqua e sangue, con l'Orchestra Sinfonica di Münster diretta da Will Umburg, il libretto tratto appunto da José Saramago. E infine un ascolto dalla Cetra Pesa, la cantata che nasce nel 1995, 50° anniversario della liberazione del 1945, la Cetra Pesa cantata su temi popolari verdiani con la direzione di Will Umburg, l'Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini. Momus termina, grazie ancora al maestro Corghi per essere stato con noi, ma qualche secondo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.